Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che si apre come di consueto con la nostra copertina e la nostra copertina anche questa settimana è dedicata al Covid. In linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, che è direttore del Mario Negri. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, la curva sale, i contagi aumentano. Quali differenze ci sono tra questa nuova ondata e quella di marzo?
La differenza fondamentale è che a marzo eravamo impreparati, probabilmente il virus circolava da novembre, qualcuno dice addirittura da prima. Quando sono cominciati ad arrivare i primi malati in pronto soccorso e poi nelle rianimazioni, parlavamo di paziente zero, ma io penso che il paziente fosse 1000, non ce ne accorgevamo. Era talmente diffuso già il contagio quando abbiamo avuto i pazienti gravi che le persone che arrivavano al pronto soccorso stavano ormai malissimo, e questo perché non avevamo nessuna idea. Quindi le persone anche asintomatiche, capaci di trasmettere con un'alta carica virale il virus, erano tantissime. Adesso invece abbiamo questa situazione di un numero enorme di tamponi che facciamo, quindi sappiamo di cosa parliamo, sappiamo come si dovrebbero isolare le persone che sono più a rischio di ammalarsi o di far ammalare gli altri, e quindi abbiamo anche meno malati e meno persone in rianimazione per adesso. Aumenteranno, sì, può darsi che aumentino, ma noi quello che dobbiamo fare in questo momento è essere prudenti, avere dei comportamenti impeccabili che sono poi basati sul distanziamento e sulla mascherina, anche se i discorsi sulla mascherina sono molto complessi perché dipende da che mascherina, ma non dobbiamo seminare il panico, non dobbiamo metterci nella situazione che tutti pensano che moriranno di Covid, che viene preso sul serio solo l'ammalato di Covid, che chi ha un tumore, una leucemia o una malattia del cuore e fa niente.
Professor Remuzzi, ma gli ospedali stanno reggendo e reggeranno?
Beh, in questo momento sì, tenete conto che la letalità di questa malattia è tra lo 0,3% e lo 0,6%, che è lontanissima dalla letalità della SARS, per esempio, che era il 10%, ed è inferiore a quella della maggior parte delle altre infezioni gravi. Anche solo le infezioni che resistono agli antibiotici, per esempio, che sono tantissime ogni anno negli ospedali, hanno una letalità molto molto più alta. Poi i malati di Covid sono quasi tutti sopra gli 80 anni. C'è un dato carino che viene dall'Emilia Romagna, carino in senso poi dal loro punto di vista dei malati, se volete drammatico, però che viene dall'Emilia Romagna: 5 decessi, una persona aveva 92 anni, un 87, un 89, un 100 e un 88, età media 91,2. Allora, dobbiamo proteggere gli anziani, dobbiamo individuare gli anziani malati, farli stare a casa, evitare che incontrino altre persone, metterli in condizioni di avere a disposizione, in condizioni di sicurezza, tutto quello che gli consente di vivere, soprattutto quelli che sono soli. Ma se noi proteggiamo gli anziani, facciamo un'altra cosa che io considero molto molto importante: gli ospedali riusciranno a sopportare questa cosa, che poi andrà nel giro di qualche settimana o qualche mese esaurendosi, per poi magari tornare fuori, perché questo virus è veramente imprevedibile.
Professore, gran parte della partita, anche in questa seconda ondata, la decidono gli asintomatici, che non sono tutti uguali.
No, gli asintomatici non sono tutti uguali. Noi avevamo asintomatici verso la fine dell'epidemia, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato proprio in questi giorni su una rivista del gruppo del Lancet. Avevano il tampone positivo, ma quel tampone positivo conteneva così poca carica virale da non essere capace di infettare le cellule, e altri lavori di altri ricercatori pubblicati su Nature Science fanno vedere che con la carica virale che trovavamo noi non solo non si infettano le cellule, questo l'abbiamo visto, ma non si è nemmeno contagiosi. Adesso ci possono essere naturalmente tutti questi asintomatici che vediamo, persone con carica virale alta, quelli probabilmente sono contagiosi, ma di nuovo, essere contagiosi non vuol dire poi trasmettere la malattia, vuol dire trasmettere l'infezione, che non è detto che si trasformi in malattia, anzi non si trasforma in malattia nella maggior parte dei casi.
Quindi in sé la positività di per sé è importante, però non è sufficiente, bisogna capire l'entità della carica virale, ma si può misurare?
Sì, si può misurare, anche perché il misurarla e trovare una carica virale molto bassa, che sappiamo non corrisponde a nessun contagio, vuol dire liberare queste persone che stanno in casa aspettando un tampone che una volta è positivo, poi è negativo, poi di nuovo positivo. Allora cosa faccio? Ecco, se noi misurassimo questi numeri, che sono cicli di amplificazione, tecnicamente si chiamano CT, più tu devi amplificare e più vuol dire che c'è poco RNA, se più amplifichi per doverlo vedere vuol dire che ce n'è poco. Sopra i 30 tu puoi dire alle persone sì, il tampone è positivo, ma la quantità di virus è così poca che puoi benissimo andare a casa, uscire di casa e non contagerai nessuno. Quando invece questi CT sono sotto il 30, sono 20, sono 10, allora è tutto diverso. Questa è un'informazione che ormai noi dovremmo essere in condizioni di poter dare.
Professore, dalla ricerca che avete appena pubblicato, che lei ha citato, si evidenzia che Bergamo sia stata una delle aree più colpite al mondo, con una sieroprevalenza che supera di gran lunga quello di metropoli come New York, Londra o Madrid.
Sì, è proprio così, e noi abbiamo calcolato sulla base dello studio che abbiamo fatto con due tipi di test diversi che misurano la sieropositività in modo da essere sicuri, che quasi certamente almeno 420.000 persone nella provincia di Bergamo sono entrati in contatto col virus. La provincia di Bergamo ha 1 milione di abitanti, vuol dire quasi il 50%. Allora il virus comincia qui probabilmente a fare un po' più fatica a circolare. In tutte queste cose non possiamo mai avere delle certezze. C'era un lavoro molto bello di questi giorni che dice: se qualcuno ha delle certezze su questo virus, non credeteci. La ragione è che noi non sappiamo ancora oggi se quelli che sono entrati in contatto col virus e hanno sviluppato anticorpi, e noi li abbiamo visti che hanno sviluppato gli anticorpi, però quanto proteggono questi anticorpi, per quanto tempo uno si può reinfettare, è molto raro che uno si reinfetti, quindi è verosimile che questi anticorpi proteggano, però anche in questo campo non abbiamo abbastanza informazioni per essere sicuri.
Ma e allora per il vaccino come la mettiamo?
La mettiamo che dobbiamo vedere che anticorpi è in grado di suscitare questo vaccino e fino a che punto, magari sono diversi vaccini che hanno capacità di indurre anticorpi di tipo diverso, e dovremo seguire i pazienti vaccinati nel tempo per sapere quali anticorpi sono quelli giusti, prodotti da quali vaccini, servirà probabilmente più di un vaccino, e poi per quanto durano e quanto sono capaci di uccidere il virus. Questo è tutta una cosa che dobbiamo scoprire. Su Washington Post c'era un titolo: è ora di cominciare a parlare dei problemi legati al vaccino.
Prima di salutarla le chiedo, secondo lei quando potremmo iniziare ad avere buone notizie?
Questa è una domanda da $1 milione, molto molto difficile. Io credo comunque che questa cosa passerà, io mi auguro che a metà dell'anno 21 cominceremo davvero ad avere buone notizie. Non vuol dire che il virus va via del tutto, ma vuol dire che un po' di immunità naturale che si crea con questo sistema tipo Bergamo, un po' di vaccino, un po' di cellule T, perché l'immunità non si basa soltanto sugli anticorpi, pian pianino questo virus avrà infettato la maggior parte della popolazione al mondo, e a quel punto lì si trasformerà come uno dei tanti coronavirus del raffreddore. Ci vorrà un po' di tempo.
Grazie professor Remuzzi per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
E adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e le autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo arrivati alla quarta settimana di allenamento. Com'è andata? Iniziate a sentire qualche beneficio? In linea con noi la professoressa Gwendalina Graffigna. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica. Ci stiamo allenando per affrontare un po' queste giornate che diventano sempre più complicate, ma professoressa Graffinia, settimana dopo settimana, un po' come succede quando ci alleniamo, dovremmo aver un po' rotto il fiato, dovremmo iniziare a raccogliere i primi risultati. Qualche cosa dovrebbe essere cambiato, se tutto è andato bene.
Ma esattamente, spero di sì. L'obiettivo era quello di cambiare mentalità, cambiare la nostra consapevolezza, il nostro approccio psicologico anche alle difficoltà quotidiane, e quindi come ogni allenamento, più ci siamo allenati, più anche qualsiasi cosa dovrà capitare anche nel quadro epidemiologico, dovremo avere un pochino più di risorse personali, degli spunti per cambiare passo.
Ecco, per cambiare passo ci ha aiutato il nostro ispiratore Andrea Vitali, insomma siamo stati molto fortunati ad avere questo aiuto compiti. Ciao Andrea.
Ciao Nico, buongiorno a tutti.
Allora, questo è l'ultimo appuntamento, Andrea, della nostra iniziativa. Allora, come si conviene, io farei un ripassino, perché settimana dopo settimana abbiamo lavorato, abbiamo iniziato con la parola.
Sì, abbiamo cominciato con l'uso della parola, che cioè, è importante per tutti e per alcuni in maniera particolare. E abbiamo perlomeno consigliato l'uso della parola a chi tende a ridurne proprio l'uso, ma non intendo a coloro, diciamo, che magari sono poco propensi a parlare, quelli che la usano per scrivere, soprattutto mi dispiace, piange un po' il cuore, un'immagine un po' scontata, ma è così. Quando vedo quegli SMS in cui ad esempio la parola perché non viene scritta per intera, ma si usa un segno per o una X accentata, oppure per dire questo o queste, una Q e una S vicine, eccetera. Queste povere parole che hanno impiegato un sacco, hanno impiegato millenni per diventare tali, non meritano un dimagramento così, vanno mantenute in vita, altrimenti un po' si perderanno non solo queste poche, ma se ne perderanno molte altre. A me sembra di vedere, quando vedo questi segni, le incisioni rupestri, laddove però queste incisioni rupestri erano l'inizio di una elaborazione di un linguaggio scritto e parlato, che ci ha poi portato a usare il vocabolario che usiamo oggi, atto a comunicare. Però se posso, e poi chiudo, aggiungere un consiglio, consiglierei l'uso della parola nella nostra lingua. Cioè, per restare nell'attualità molto pesante in questi giorni, mi chiedo, c'è da vergognarsi a parlare di confinamento, tracciamento, lavoro da remoto, visto che i concetti vengono espressi in un'altra lingua? Cosa manca ai nostri concetti rispetto a quelli, diciamo, della perfida Albione?
Ma professoressa Graffinia, ad Andrea Vitali abbiamo affidato la parola, a lei toccano le immagini.
Abbiamo riflettuto su come la nostra mente, la nostra memoria lavori per immagini mentali, e come poi soffermare lo sguardo su immagini positive possa darci anche una carica positiva emotiva. Ecco, io mi ritrovo nelle parole di Andrea. Oggi siamo consumati dalla fretta, siamo consumati da una spasmodica divorare le esperienze, sempre alla ricerca di qualcosa di meglio, ma questo qualcosa di meglio poi rischia di non arrivare. Allora forse assumere un nuovo ritmo, anche proprio nel nostro sguardo, oltre che nella parola, ci porta a concentrare la visione anche di piccoli aspetti che sicuramente sono belli, ma che di solito facciamo passare velocemente in questa foga di andare oltre, di avere qualcosa di più. Ecco, provare a focalizzarci su quel buono che nel quotidiano, anche proprio allenando l'occhio e quindi trovando il bello anche in ciò che diamo per scontato, secondo me ci porta ad una forma mentis diversa, ad un ritmo diverso.
Parole, immagini, musica. Andrea, abbiamo lavorato sulla musica, sono arrivate tante testimonianze, tanti suggerimenti dai nostri ascoltatori.
Io credo che siano stati bravi loro sicuramente, noi abbiamo dato solamente degli input e loro li hanno seguiti in maniera molto intelligente. Per quanto riguarda la musica, io vorrei, come dire, dare un taglio spiritoso alla mia risposta e dire che la musica la consiglierei a chi è particolarmente stonato, così almeno ritorna a essere silenzioso e si bea invece, diciamo, di chi la musica la sa comporre, di chi la musica la sa anche cantare. In questo caso, cioè nel caso di uno particolarmente stonato, vale il proverbio: un bel tacer non fu mai scritto.
Andrea, allora, parole, immagini, musica, abbiamo gli ingredienti su cui abbiamo lavorato, con cui abbiamo lavorato in queste settimane, che, per comporre una ricetta che possiamo in qualche modo somministrare nell'arco della giornata noi o alle persone che abbiamo a fianco. Un modulo, professoressa Graffigna.
Sì, esatto, infatti anche questa settimana comunque vi do i compiti.
Eccoci.
Anche se è l'ultima, però dobbiamo un po' appunto riflettere su quello che abbiamo fatto e su qual è la lezione appresa, insomma qual è la morale che ognuno di noi si porta a casa di questi piccoli esercizi. Come vi dicevo l'altra volta, i miei riscontri erano tutti molto positivi, ma perché secondo me al di là della creatività, chi più chi meno, poi il bello è stato buttarsi, provarsi e mettersi appunto in un'altra prospettiva per provare a cogliere questi aspetti nella nostra quotidianità. E allora veramente vi sollecito a provare a pensare a qual è il messaggio appreso, qual è la lezione appresa di questo percorso, e scrivetecela ovviamente, condividetela con qualche parola, con un messaggio.
Andrea,
diciamo, su questa morale, diciamo, come diceva una vecchia pubblicità, la morale è sempre quella, e poi mi fermo per non fare pubblicità al prodotto. Io devo dire che la morale ce l'ho sotto gli occhi oggi, è una giornata bigia, uggiosa, piovosa, e mi abituo alla pazienza, perché so che dietro questo grigio che ho sotto gli occhi c'è la montagna che ho di fronte con i suoi colori autunnali, e domani o dopo, basta che si alzi un po' di vento, ritornerò a goderne, diciamo, della visione. Quindi mi alleno alla pazienza, diciamo, non ho fretta, godo questo momento, tanto so che domani o dopodomani godrò, diciamo, di un'altra felice visione, di un'altra felice immagine. Quindi la morale è, secondo me, cercare di prendere tutto il buono che c'è nelle giornate, perché ogni giorno è un buon giorno. È un libro che abbiamo citato all'inizio, diciamo, di queste puntate, è il titolo di un libro che secondo me è filosofico, insomma, ti dà un messaggio ben preciso.
Vi chiedo, di che cosa ci sarebbe bisogno adesso? Così possiamo raccogliere degli spunti per il futuro e riformiamo la splendida coppia Graffigna Vitali. Grazie ad entrambi. Intanto noi aspettiamo naturalmente i nostri ascoltatori sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Scatenatevi. Grazie ad Andrea, grazie alla prof.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Buona giornata a tutti.
Presto, buona giornata.
Tempo.
Prima di salutarvi voglio ricordarvi che stanotte torna l'ora solare, quindi lancette indietro di un'ora dalle 3 alle 2, e dobbiamo quindi prepararci ad affrontare un piccolissimo mini jet lag. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'Università di Ferrara e autore di Un tempo per ogni cosa. Buongiorno professor Manfredini, ci risiamo.
Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci risiamo. Questa notte torniamo indietro, torniamo all'ora solare, che sarebbe, se vogliamo, quello che è sempre stato per l'umanità prima dei due secoli scorsi, da quando è entrata in vigore la luce elettrica. Ci dobbiamo aspettare, chiaramente, se vogliamo prendere in una maniera molto semplice, visto che il nostro organismo è regolato prevalentemente, i nostri ritmi biologici sono regolati dall'alternanza luce-buio, quindi attività riposo, avremo un'ora di sonno in più e avremo buio prima, nelle prossime giornate. Questo quindi darà un pochino di disturbo a quelle persone che sono, per esempio, di cronotipo mattutino, che sono molto attive fin dal mattino, e daranno un po' di problemi perché verrà sonnolenza prima, al pomeriggio, alla sera, un pochino di stress, un pochino di sonnolenza e alle volte anche un pochino di depressione. Questo nell'ambito molto generale dei disturbi. In realtà il discorso sarebbe più complesso, perché non è solo una questione acuta dei primi giorni, però questi piccoli disturbi in circa una settimana dovrebbero ridursi.
Professore, ma poco più di 2 anni fa è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora. Questa sarà l'ultima volta?
Dunque, in effetti la Comunità Europea aveva dato una deadline al 2020, adesso l'abbiamo prorogata per via anche dei problemi generali che ci sono in giro per il mondo con il Covid. Entro il 2020 però ogni Stato dovrebbe comunicare alla Comunità Europea se scegliere l'una o l'altra e abolire lo scatto ogni sei mesi, mantenerla fissa. Alcuni paesi hanno già deciso, per esempio la Francia, che manterrà l'ora legale. Il nostro paese al momento non si è espresso, perlomeno ha scritto che non intende adeguarsi al cambio dell'ora. Bisognerà vedere come viene presa a livello di Commissione Europea.
Professor Manfredini, grazie. Anche lei è allodola come me, eh? Quindi noi ne soffriremo un po', ma tutto in una settimana, dai, ritorniamo in forma.
Assolutamente sì.
Professore, grazie. Buon
grazie
sabato.
Grazie a voi e buona giornata a tutti e buon cambio dell'ora legale.
Buon cambio dell'ora legale che augurato da un cronobiologo come il professor Manfredini non può che farci bene. Vi aspetto. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, anche lui probabilmente allodola. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Carmelo mi sta dicendo e sì, come potrebbe essere altrimenti. Vi aspetto domani alle 12 per la bufala in tavola. Buona giornata da Nicoletta.